Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Le mele brembane, recupero di paesaggi e socialità. Siamo stati a Moio De Calvi, in provincia di Bergamo, a conoscere l'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana. Si tratta di un'esperienza che ha poco meno di 30 anni, dove il campo scuola, sotto il municipio e la chiesa, è diventato un centro comunitario oltre che di formazione e coinvolge produttori anche delle vicine Valtaleggio, Imagna e Seriana. Abbiamo pure incontrato due cooperative di comunità, Terre d'Oltregoggia di Moio De Calvi e Ornica nel cuore dell'omonimo comune. Le loro attività sul territorio dell'Alta Val Brembana intrecciano commercio di vicinato, piccole manutenzioni, servizi, accoglienza e agricoltura per rispondere alle necessità di servizi e incrementare la coesione sociale di queste zone alpine, dove lo spopolamento è stato alto. La rubrica Le parole dell'agroecologia è dedicata alla rigenerazione dei territori a partire dalle coltivazioni diffuse. Il clima in vigna racconta la campagna per la riduzione del peso delle bottiglie di vetro del vino di Slow Food, un elemento per la sostenibilità inserito nella guida Slow Wine 2026. Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, iniziamo a descrivere il mercato della logistica alimentare, soprattutto via mare, il sistema di trasporto merci largamente maggioritario. L'ABC dei domini collettivi ci racconta risorse con esempi di pascoli, boschi e coltivazioni di uso civico per le comunità che le abitano e le preservano per le generazioni future. Per le storie agroalimentari, la recensione del libro Pomodoro, storia di un immigrato di successo. Moio De Calvi è un piccolo comune dell'Alta Val Brembana. Poco dopo la Goggia, il restringimento della valle che qui si divide, a sinistra si sale fino a Mezzoldo e al Passo San Marco verso la Valtellina, sul tracciato che interseca la storica via Priula, a destra verso Branz si incontra quasi subito Moio De Calvi. Siamo in una delle zone più ricche di formaggi d'Italia, ma il piccolo comune, 200 abitanti ufficiali, probabilmente meno residenti, è diventata famosa per le mele, per il suo campo scuola e per la sagra dopo il raccolto. Anche il bar trattoria pizzeria si chiama La Mela. Nel 1997 l'allora sindaco Davide Calvi riesce a farsi finanziare dalla provincia di Bergamo l'acquisto delle prime piante. Ce lo ha raccontato Giambattista Gherardi dell'Associazione dei frutticoltori della Valle Brembana, nonché a sua volta ex sindaco e vice sindaco di Moio De Calvi.
Con un'età media molto alta, il comune, questo sindaco, dice: facciamo il pranzo degli anziani. Invita tutti gli anziani sopra i 70 anni del paese di Moio. Te dici, in un paese di 200 persone erano 50, erano tanti. Messa, pranzo, al pranzo lui invita l'assessore di allora provinciale, si chiamava Pisoni. L'assessore provinciale viene al pranzo e al tavolo di testa c'è il sindaco, il vice sindaco che è un anziano del paese, e questo Pisoni, si parla del più e del meno. L'anziano dice: io vorrei organizzare qualcosa, far imparare la gente a coltivare le mele, perché tutti hanno giù la pianta nell'orto e lasciano venire su le mele a qualche maniera, invece è bello che in mezzo all'orto si possa mettere una pianta che dà dei frutti belli. E io sono riuscito, vengo su a vederle, gli dice sto assessore, e guardi, adesso non ho tempo, così. Il sindaco rilancia e dice: ma ascolti Pisoni, non ce li dà due soldi che facciamo un corso, che Mainetti, si chiamava Giacomo Mainetti, presenta questa cosa. E lui dice: sì, magari ci mettiamo vicino un docente un po' più. Contattano il professor Rigo, che storicamente è uno dei fautori anche di Vita di Campagna, la rivista storica. Lo invitano a fare due serate qua, lo chiamano corso di potatura. L'idea è: vabbè, qui nella bibliotechina di Moio è una sala che ci starà in 20, sarà già esagerata quella. Arrivano in 70. Questi 70, dopo, ma io le coltivo anch'io, io le coltivo di là, però mi piace questa idea, dai che facciamo. E cominciano a fare lezioni, ma molto estemporaneo, col passaparola, non c'era neanche internet per farsi i messaggi. Andiamo su dal Piero, su, che ha, un po' come adesso, vedi, ti avvicina uno, ti dice: io ho 30 piante, non sai neanche che esiste. E questo fa crescere competenze, cominciano ad andare insieme a vedere i mieleti nel Trentino, questo Rigo li accompagna anche a Mantova, li porta anche in Valtellina, gli fa un po' da tecnico, un po' da ostetrica all'associazione. Arrivano a fare qualità. Il sindaco di Moio, visto questo crescere, comincia a dargli una sede fisica, un ex appartamento del comune lì in disuso diventa la sede, ma soprattutto una famiglia di Moio, che qui c'è il genitore anziano e il figlio è in Australia, ha questo terreno qui all'ingresso di Moio, che era tutto a rovi, e gli dice: l'unica condizione è che quando avete le mele me ne date un po'. il resto usate il prato, che tanto mio figlio è in Australia e io non riesco più a far niente. Loro di fatto lo disboscano, perché ci sono fotografie che qua era tutto un rovo, diventa il campo scuola. Quegli acquisti convenzionati, per avere il prezzo, comprano più piante per metterle qua, però almeno costano anche meno le piante. Valutano le qualità, i tipi, aumentano il numero di soci, cominciano a fare, e nasce questa idea della festa, perché questo campo comincia a produrre mele, la produttività è una cinquantina di quintali, e quella cinquantina di quintali bisogna venderli. All'inizio è difficile, nessuno è nell'ottica di comprare mele. I singoli produttori hanno una sorta di autoconsumo immediato, hanno il villeggiante, il vicino, il parente, il figlio che lavora a Bergamo e quindi le porta ai colleghi, e non hanno un surplus. Quella del campo scuola diventa il serbatoio da vendere in una sagra, che è la sagra della mela, che nasce a Piazza Brembana. Vengono fatte 10 edizioni fino al Covid, che è quando è un po' la dirimente. In quelle 10 edizioni si arrivano ad avere a Piazza Brembana, che in tutta l'Alta Valle ci sono 5.000 abitanti, a Piazza Brembana ci sono 15.000 persone. Cioè ci sono 3 volte gli abitanti della valle a presenziare all'evento delle mele. Diventa un veicolo per promuovere anche i formaggi, lo zafferano, tutte le produzioni della valle. E ormai la festa della mela, che dopo il Covid è tornata nel suo nido naturale, cioè vicino al frutteto, eccetera, è ancora un evento più che atteso. E però quelle che sono cresciute sono le competenze. In Val Brembana adesso ci sono come niente 200-300 persone che sanno fare un frutteto e sanno tirar fuori i frutti che vediamo.
In Val Brembana la melicoltura non era una tradizione agricola, i meli però erano presenti in tutti gli orti per la sussistenza, come ci racconta Olga Locatelli, presidente dell'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana.
C'era una coltivazione un po' di sussistenza, cioè tutti avevano la pianta del melo nell'orto, che non veniva quasi neanche gestita, si raccoglieva quello che c'era, e vista la povertà che c'era dopo guerra era una cosa importante. Ho ancora le piante dei miei nonni, varietà che non so neanche cosa sono. Sicuramente la Val Brembana nasce più come una valle di allevamento, perché anche a livello di clima rispetto alla Valtellina o il Trentino qualche problema in più c'è, ma noi siamo più soggetti a grandine. Però il terreno è buono, le mele sono sempre venute anche qua, si sono un po' più sviluppati su questo argomento. Poi adesso come adesso la frutticoltura è abbastanza in difficoltà. Io faccio fatica a proporre a un giovane di mettere un'azienda agricola sola di mele, perché non penso riesca a sostenersi in questo momento, mentre l'allevamento e gli animali, i formaggi in generale, danno più reddito, e questo è un po' il problema che abbiamo sul recupero del territorio, perché tanti allevatori poi levano in stalla e ci sono tantissimi terreni incolti, qualcuno fa frutticoltura, qualcuno aveva ancora qualche animale al pascolo, ma non sono tantissimi. C'è di bello che ho notato negli anni che c'è un ritorno da parte della pianura che viene verso la montagna a recuperare i terreni magari dei nonni, perché gli hanno lasciato magari una casa o così, vengono d'estate, si avvicinano, poi tornano, mettono la pianta, quasi quasi vedo un'attenzione più rispetto della gente della pianura rispetto ai nostri qui. Però pian piano ci stiamo lavorando su questa cosa.
Quanti siete iscritti all'associazione?
Gli iscritti sono 150.
Quindi non pochi.
Non pochi. Non sono tutti della Val Brembana. Ho iscritti che vengono da Clusone, vengono da Grassobbio, perché siamo un'associazione un po' atipica, un po' strana. Non siamo proprio agricoltori, siamo un'associazione. Perciò in tanti si sono avvicinati. 150, ci sono alcuni che sono frutticoltori, più o meno come me, cioè come secondo lavoro, che hanno un'altra attività e poi hanno una piccola azienda agricola, e poi tantissimi hobbisti e tantissimi anche gente, parlo dell'internet milanese, che magari sono originari di qua, hanno qua la casetta e vengono, mettono giù il loro filare, per loro va bene così, magari non hanno i risultati che abbiamo noi perché fanno un ventesimo delle cose che facciamo noi, però magari le loro mele le raccolgono lo stesso e sono contenti così. Questa è un po' la storia dell'associazione, oppure tanti pensionati, i giovani un po' meno.
Abbiamo chiesto a Olga Locatelli quali sono le mele coltivate dai frutticoltori brembani.
Abbiamo iniziato con le mele classiche, con Fuji, la Ranetta e la Golden, che sono quelle che troviamo tutti al supermercato. Poi anche per andare incontro proprio ai nostri soci che erano hobbisti, abbiamo ricercato delle varietà che fossero un po' più semplici, buone, semplici, e abbiamo incontrato queste varietà che si chiamano resistenti a ticchiolatura, molto colorate, che sono nate negli ultimi 10 anni per il mercato del bio, facendo loro il biologico, facendo dei trattamenti un po' particolari, così avevano bisogno di piante un po' più resistenti a certe malattie. Sono nati questi cloni. Alcune sembrano anche molto rustiche, magari varietà antiche, ma in realtà non lo sono, sono piante anche abbastanza moderne. Poi i gusti cambiano perché il mondo comunque va avanti.
Proviamo a raccontare questa evoluzione del gusto di queste mele.
Partiti dal gusto classico dolce e anche abbastanza morbido della Golden, della Red Delicious, adesso però vediamo che i ragazzi tendono più all'aspro, perciò andiamo molto di più sulla mela un po' più dura, un po' più croccante, un po' più aspra. Siamo passati da solo giallo, adesso tutti che vogliono il rosso. Sicuramente il rosso ha anche una componente di occhio, cioè questi colori qua che vedi soprattutto in montagna, perché se tu vai verso la pianura i meleti non hanno questi colori perché è il freddo che gli dà questo colore, l'escursione termica. E un po' è cambiato e anche noi giustamente andiamo indietro un po' queste esigenze. Poi i nostri frutticoltori girano, magari vanno in Trentino, vanno in Piemonte, arrivano sempre, guarda, ho trovato questa mela, dai che proviamo a mettere questa. Ascoltar loro avrei qua 300 varietà di mele. Poi ovviamente logisticamente è difficile, perché poi la provi, noi solitamente la proviamo 2-3 anni qua da noi, poi se vediamo che va la consigliamo ai soci, c'è quella che va bene in collina, c'è quella che va bene in montagna. È tutto un mondo, è tutto un mondo, sì.
Qualche mela locale?
Mela locale abbiamo recuperato anni fa la famosa mela del Moi, però non era una varietà antica, ma non era proprio molto buona. Probabilmente, come dicevamo prima, i nostri nonni si accontentavano tanto, cioè quello che c'era, c'era. Poi la cosa non erano buone, non si riuscivano a vendere, così abbiamo un po' lasciato andare. Però adesso ne abbiamo parlato giusto ultimamente, abbiamo detto che proviamo a rilanciare e vedere se qualche associato ci porta qualche varietà antica che magari è del nonno, così, e proviamo a assaggiarne. Se ne troviamo una buona, deve partire poi una procedura per l'innesto e ecco, la stiamo rivalutando questa cosa. Però ecco, è un bel lavoro,
lungo.
È un lavoro, poi ce ne sono tante, ce ne sono veramente tante che ti arrivano ma non sai cos'è, perciò lì dobbiamo catalogarle e selezionarle sicuramente, perché non possiamo proporre tantissime varietà. Allora, adesso noi abbiamo tutte queste varietà nuove
che sono, non sono poche.
Non sono poche e non le trovi comunque ovunque, o vai nei mercati magari dove fanno solo bio e le trovi, qualcosa ogni tanto appare qua e là, se no non sono molto molto diffusi. Anche se i frutteti ci sono, in valle ci sono.
Come funziona l'associazione dei frutticoltori e il campo scuola di Maio De Calvi lo sentiamo ancora da Olga Locatelli.
Siamo soddisfatti, c'è tanto lavoro nel campo scuola, c'è tanto lavoro per organizzare la festa, per mettere tutti d'accordo. Sì, dopo ovviamente anche noi abbiamo tante spese, perciò per noi vendere queste mele ci permette di continuare col campo scuola, col pagare i tecnici che ci danno una mano, con tutti i lavori che ci sono da fare e andiamo avanti. Speriamo che entrino nuovi giovani che ci diano una mano, soprattutto nel campo scuola, perché è un campo di montagna comunque abbastanza scosceso. Pensionati volontari che ci lavorano e ogni tanto ci penso. Per loro è un gioco, non solo vengono, però sai, tagliano l'erba, tirano giù le reti. Servirebbe qualche giovanotto.
Un appello nazionale.
Mi pare molto importante questo campo scuola.
È il nostro punto di riferimento. Ogni tanto mi lamento perché dico dovrebbe essere più piccolo perché c'è tanto lavoro.
Quanto è grande?
Saranno 600-700 piante, tra tutto. Sì, poi sono divise in due parti, però in primavera noi dobbiamo curarlo tantissimo, di conseguenza due persone che almeno una volta a settimana sono qui per le cure e sono tutti volontari, sono tutti magari nonni, zii, hanno tutte le loro cose da fare e siccome per noi non è un'azienda, non abbiamo scopo di lucro, devo conciliare anche tutta quella che è l'attività dei volontari, non è che li posso obbligare, però ci sono delle regole rigide che dobbiamo rispettare, se no per noi il campo scuola è il punto di riferimento, ma è anche il nostro punto di sostentamento. I corsi li facciamo qua, c'è il tecnico che viene a fare il corso di potatura, le malattie le vediamo qua, poi facciamo anche dei giri, durante l'estate abbiamo il nostro pulmino, usciamo, facciamo la visita ai frutteti, valutiamo, però è un punto di riferimento anche per il socio, quando ha bisogno di qualcosa magari sa che quel giorno sono qui a lavorare, viene, chiede a quelli che sono qua, che sono i più esperti.
Quindi è un luogo di coesione.
Sì, è un luogo, anche un luogo di coesione. Loro dicono che è più un luogo di lavoro. No, dopo loro sono molto affiatati, loro vengono il mattino, fanno i loro lavori, ma poi vanno anche a pranzo, vanno a fare l'aperitivo, raccontiamola tutta.
Abbiamo chiesto alla presidente dei frutticoltori Locatelli come ha iniziato a coltivare le mele in Val Brembana.
È un po' una leggenda, mi prendono un po' tutti in giro per questa cosa. Il mio compagno mi ha regalato, a posto delle rose, 200 piante di mele. Aveva comprato un terreno e compivo gli anni, mi dice: faccio un bel regalo, 200 piante di mele. Io non sapevo niente di mele, non le sapevo neanche distinguere, a dire la verità. Mi prendono un po' in giro per questa cosa, ma è stato veramente così. Dopo, ovviamente...
Quanti anni fa?
15 anni fa circa, poi ho incontrato l'associazione, mi hanno un po' coinvolta in questa avventura e siamo arrivati qui.
A quante piante?
Allora, io ho circa 1000 piante, circa, perché poi tra quelle che metti, che togli, non le conti più, quelle che dai, che entrano, che escono, però sì, il mio terreno sono circa 1000 piante. Io sono partita 15 anni fa con le varietà un po' più classiche, che sono Golden, Fuji, Ranette, e adesso sto iniziando con delle varietà un po' più nuove, un po' anche meno laboriose, come possono essere Topaz, Pinova, come il campo scuola qua a Moio. Perché vabbè, io sono il presidente dell'associazione e mi divido un po' tra le due cose, e il mio lavoro e la mia casa. È abbastanza impegnativo.
Perché è un secondo lavoro?
Io sì, lavoro, io sono impiegata in un'azienda che per me è un gioco diventato forse un po' grosso, però sì, è un secondo lavoro. Io ho l'azienda agricola, ma è un'attività integrativa. Dopo c'è il mio compagno e il figlio del mio compagno. Poi ci sono i frutticoltori, che ci diamo un po' una mano, non tanto sul lavoro nel campo, perché ognuno ha il suo, però sulla cura, le concimazioni, così ci aiutiamo un po' tutti insieme.
Quindi è molto importante questo aspetto.
Eh sì, perché comunque noi facciamo un prodotto che poi va mangiato, ok? E va sul mercato. Ci sono delle regole che vanno rispettate, perché comunque che tu faccia biologico o altro, hai delle regole sui prodotti che utilizzi. Devi essere sul pezzo, c'è un tecnico che ci segue e noi ci aiutiamo a vicenda. Infatti uno dei compiti dell'associazione è anche questo, rispetto ai soci, di avvisarli sulle cure, sui prodotti che possono usare, quante volte li possono usare, se sono stati tolti. È abbastanza impegnativo. Ovviamente io non sono un perito, mi faccio aiutare da un tecnico che abbiamo dalla Valtellina, che è anche il tecnico che ci segue, che ci informa, ci aggiorna. Magari io sono un po' più giovane di tanti altri, un po' su internet, leggo i regolamenti che emana la regione. Sì, l'associazione fa parecchio lavoro su questo, perché comunque si tratta di un prodotto che mangi.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente le mele e Moio De Calvi per le parole dell'agroecologia. Il professore di agronomia e coltivazione erbacea dell'Università Statale di Milano Stefano Bocchi ci racconta la rigenerazione dei territori, come peraltro stanno facendo i frutticoltori brembani.
Abbiamo già parlato dell'agricoltura rigenerativa in termini di agricoltura del cambiamento, con la quale affrontare le tematiche del degrado dei suoli coltivati e dell'emergenza climatica. L'attenzione è concentrata sulla fertilità e la salute del suolo, tant'è vero che le pratiche più citate che la caratterizzano sono le rotazioni agronomiche, la non lavorazione del terreno, le colture di copertura, la riduzione dell'uso di prodotti di sintesi industriale e l'aggiunta di sostanza organica, oppure l'agroforestazione e l'allevamento. Nella maggioranza dei casi, il progetto di cambiamento proposto dall'agricoltura rigenerativa non travalica i confini dell'azienda agraria o delle aziende che sono in rete. L'idea di partire dal miglioramento della salute dei terreni coltivati per poi progredire sulla strada del benessere diffuso e della salute delle comunità rimane, per svariate ragioni, sullo sfondo. Tuttavia, diciamo che per una qualificata minoranza, questa idea è invece l'asse portante del progetto di rigenerazione. Una rigenerazione che quindi guarda alla scala più ampia e parte spesso dal considerare le componenti del territorio più vulnerabili, luoghi o persone che siano. Ecco che allora, da pratiche di recupero di terreni abbandonati, o dalla riscoperta di specie di frutta coltivate, o da varietà locali, o da processi di coesione sociale, ecco, nascono esempi di agricoltura rigenerativa, multifunzionale e multiservizio, che innova il sistema agroalimentare e le filiere ad esso collegate. Un progetto di agricoltura sociale rigenerativa che fa nascere pratiche di ecologia integrale e forme di economia finalizzate all'inclusione dei più deboli, contemporaneamente alle forme di difesa e cura di lungo periodo delle risorse naturali. Allora pensiamo alle fattorie sociali per la disabilità, agli orti terapeutici, anche gli orti urbani condivisi o quelli attivati nelle carceri. Pensiamo alle cooperative di comunità rurali o alle comunità di supporto all'agricoltura o alle cosiddette agroforeste sociali. Bene, queste esperienze di rigenerazione agroecologica inclusiva forse oggi non appaiono tanto perché di linguaggio e stile diversi rispetto a quelli praticati nei predominanti flussi comunicativi. Certamente poco appariscenti, sono una silenziosa linfa vitale che scorre all'interno dei tessuti connettivi dei nostri territori e testimoniano che la transizione ecologica e socio-economica più profonde possono avvenire e avvengono prevalentemente nei luoghi in cui il valore non si misura in visibilità o in dollari, bensì nella qualità delle relazioni e nella cura delle risorse.
Meno peso delle bottiglie di vino per aumentare la sostenibilità e la campagna di Slow Food. Il clima in vini è andato alla presentazione della guida Slow Wine 2026, dove è stato inserito anche questo parametro.
Anche oggi parliamo di vino, ma non del vino nel calice, del vino nella bottiglia. Alla presentazione della guida Slow Wine 2026, Slow Food Italia ha lanciato infatti una campagna destinata a far discutere, quella che punta a ridurre entro il 2026 sotto i 450 grammi il peso medio per la bottiglia da 0,75 litri dei vini fermi. Un gesto semplice, ma dal grande impatto ambientale. Meno vetro significa meno materia prima, meno energia per produrlo e meno emissioni nei trasporti. In una parola, più sostenibilità. Certo, non mancano alcune difficoltà. L'uso del vetro, che è un materiale riciclabile al 100%, non va scoraggiato, anzi. Tuttavia, mentre un tempo la logistica richiedeva bottiglie più spesse per il trasporto in sicurezza, questo aspetto oggi è diventato marginale. Più difficile da superare è invece il cambio di mentalità da parte dei consumatori, abituati ad associare il vetro pesante al vino di qualità, perché è quello per esempio destinato agli spumanti, perché la pressione non faccia esplodere la bottiglia, e ai vini da lungo invecchiamento, per i quali resta, seppur entro certi limiti, probabilmente consigliabile. Per altri vini però, il cambio di mentalità è importante e parte da noi, perché la qualità non si misura nei chili di vetro della bottiglia, ma nelle caratteristiche del vino, nel rispetto per l'ambiente e nel lavoro delle persone che l'hanno prodotto. Un rispetto testimoniato in particolare dalle cantine premiate quest'anno durante la manifestazione. Attenta a chi produce vino in modo buono, pulito e giusto, leggero per l'ambiente, ma pesante di significato umano e sociale. La campagna di Slow Food sulla bottiglia leggera si coniuga infatti coi valori storici di Slow Food, un modo di intendere il vino che non si ferma solo a quanto sia nel bicchiere, ma che guarda al modo sostenibile in cui viene prodotto, distribuito e anche consumato. Scegliere una bottiglia più leggera o un produttore che lavora in modo etico significa infatti scegliere un futuro più sostenibile per tutti. E allora, la prossima volta che stapperete una bottiglia, provate a pesarla tra le mani, non per capire quanto costa, ma per chiedervi quanto vale.
Nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, Andrea Di Stefano inizia a descrivere il mercato della logistica alimentare soprattutto via mare, il sistema di trasporto merci largamente maggioritario.
Oggi il 90% del commercio mondiale viaggia via mare e lo shipping e la logistica rappresentano il 13% del PIL globale. Gli scambi commerciali realizzati via mare rappresentano circa l'80% del commercio globale in termini di volumi e il 70% in termini di valore. In base ai dati di settore dello shipping, si è registrato dal 2010 al 2017 un aumento del tonnellaggio medio pari al 50%. Il mondo della logistica via mare è dominato dall'affermazione del container, vera e propria unità di misura della globalizzazione, che ha come punto di riferimento il TEU, 20 Foot Equivalent Unit, un contenitore da 20 piedi di lunghezza. Oggi il segmento dei container rappresenta oltre il 95% del movimentato giornaliero giornaliero, ma il restante 10% è occupato dal mercato delle rinfuse, cioè quelle navi che vengono riempite di materie prime appunto alla rinfusa. In questo segmento si trovano moltissime materie prime agricole, mais, soia, grano, segale, orzo, ma anche oli vegetali, la cui logistica è differente da quella dei container. Attualmente le navi per il trasporto delle rinfuse rappresentano i 2/3 della flotta mercantile mondiale in termini di tonnellate. Va sottolineato come una partita di carico alla rinfusa deve essere di una quantità tale, cioè maggiore di 3.000 tonnellate, da riempire un'intera nave. Il comparto delle rinfuse secche, dry bulk market, si suddivide in rinfuse maggiori, dove troviamo il grano e gli altri cereali, e le rinfuse minori, dove invece troviamo i fertilizzanti, i prodotti forestali, la cellulosa e ovviamente anche i prodotti in acciaio. Nel mondo delle rinfuse non c'è lo stesso oligopolio dei grandi operatori dello shipping mondiale, che oggi vede in testa MSC del gruppo Aponte, ma molte imprese, anche medio-piccole, che operano in un mercato dei margini molto bassi, dove si è affermato il sistema Trump, cioè un servizio di trasporto che, diversamente dai container, non prevede rotte predefinite né tantomeno orari e calendari a priori. Questo tipo di servizio, nato per colmare il gap dei sistemi di linea, alla fine di sfruttare le rotte non coperte da servizi regolari o comunque quando si presentavano cariche disponibili al trasporto a rate di nolo più contenute. Il mercato delle rinfuse annualmente movimenta oltre 600 milioni di tonnellate l'anno di materie prime agricole, con i principali esportatori rappresentati da Stati Uniti, Brasile, Russia e Ucraina. Nel 2021 la produzione globale di cereali è stata di circa 2,8 miliardi di tonnellate e i maggiori consumatori sono i paesi asiatici, quelli africani, che importano quantità significative di cereali per soddisfare le crescenti esigenze della popolazione. In ambito europeo, la logistica portuale ha assunto un ruolo molto rilevante da quando c'è stata una forte espansione della produzione, in particolare dei paesi dell'est europeo, in primis la Polonia, che è diventato uno dei principali operatori di logistica agricola anche via nave per trasportare orzo, mais, segale, avena e frumento, sia prodotto in Polonia sia proveniente da altri paesi dell'est europeo, Ucraina compresa. Complessivamente, secondo i dati dello stesso Istituto di Economia Agraria e Politica Alimentare polacco, il costo dei trasporti sui cereali rappresenta circa il 15-20% del prezzo finale del prodotto, e questo spiega perché si stanno privilegiando le movimentazioni via mare, che sono ovviamente più efficienti e che, come vedremo, sono destinate a modificare in modo rilevante questa logistica dei porti in considerazione di quanto sta accadendo, in particolare dopo la guerra dei dazi.
Il Verziere di Leonardo torna tra qualche minuto dopo la pausa. Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo a Moio dei Caldi, in provincia di Bergamo, alla melicoltura. Negli ultimi anni, pur rimanendo una piccola produzione, è in crescita, anche nelle aziende professionali, come ci ha spiegato Olga Locatelli, presidente dell'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana.
Crescono, diminuiscono, sono tanti, sono pensionati, dopo ci sono dei limiti di età che poi quando arrivano, se c'è qualcuno che va avanti bene, se no vabbè. Sicuramente negli ultimi 2-3 anni ci sono delle aziende agricole come il Della Fara o la Fustinoni che hanno iniziato dei nuovi progetti, hanno iniziato a mettere nuove piante, stanno espandendo il loro frutteto e Della Fara in particolare fa trasformazione, fa una serie di marmellate, ha anche una convenzione con noi, ci ritira i nostri scarti e perché lui fa trasformazione, fa succo, fa nettare, fa essiccato, però anche altri vedo che hanno iniziato a mettere impianti nuovi. Il fatto che mettano impianti nuovi, aziende agricole che fanno anche altro, è una bella cosa e mi fa pensare bene per il futuro, anche se ora che andrà in produzione almeno 5-6 anni, però...
Dato che sono lavori lunghi.
Eh sì, perché tu metti una pianta, prima dei 4-5 anni non va a pieno regime, sì ti fa qualche mela ma così... Poi dopo i 4-5 anni cominciano a essere produttive. Sì. Comunque in valle, noi qua parliamo solo di mele, però vedo parecchi piccoli frutti, in particolare mirtilli, ma anche lamponi. Poi c'è qualcuno che sta provando con le pere. Sono prove che iniziano sempre un po' come hobbisti, che dopo se prendi passione procedi. Però piccoli frutti tanti, anche i castagni coltori, vedo che anche loro hanno avuto il problema di quella mosca che faceva marcire tutte le castagne, però mi sembra che sia un paio d'anni che stanno andando avanti.
Poi problemi di insetti, parassiti?
Sì, tantissimi. Cioè.
Che la mela è famosa per essere preda di tanti.
Sì, quest'anno tantissimi calabroni, perché abbiamo i boschi molto vicini qua in montagna, lo fanno i nidi nei boschi sicuramente. Poi la cimice asiatica, che sono anni che ci sta tormentando l'esistenza, soprattutto dalla collina in giù, fa dei grossi danni. Non a livello magari della Emilia Romagna che ha distrutto interi pereti, però anche qua nelle mele ogni tanto lo vedi il segno. È anche inutile combatterla con prodotti chimici perché comunque non si spostano, ce ne sarebbero tante altre. Adesso so che ci sono dei insetti che hanno lanciato, che dovrebbero parassitizzarli. Vediamo col tempo. Qua in alta valle meno, molto meno. Hanno più paura del freddo probabilmente. Vanno a nascondersi al caldino anche loro. Essendo così in mezzo ai boschi, alla natura, la biodiversità è tantissima, perciò vespe, calabroni, ghiri, scoiattoli. L'anno scorso ci siamo accorti di avere tutto il filare dove c'erano le fugi, che a metà pianta non c'era più niente, era entrato un cinghiale, poi vabbè abbiamo chiamato dei forestali così, ci hanno fatto i salami penso, però ci aveva fatto un bel danno, entrava. Quest'anno abbiamo fatto le recinzioni. So che ci sono problemi anche di cervi. Noi a Moio qua ancora no, però appena ci spostiamo ci sono. Gli animali, il selvatico in montagna è cresciuto tanto, probabilmente meno cacciatori. È un po' tutto un equilibrio, no? Bisogna rispettarsi tutti, infatti adesso meno cacciatori, più animali che mangiano mele.
Tra gli spazi usati dall'Associazione dei frutticoltori della Val Brembana Moio dei Caldi per la parte di teoria dei corsi ci sono anche quelli della cooperativa di comunità Terre d'Oltre Goggia, iniziativa nata 5 anni fa per riaprire l'unico negozio del comune ma che ha esteso le sue attività. Sentiamo la presidente Annalisa Agape.
L'obiettivo è stato quello di riaprire il negozio di vicinato, la bottega di paese che era chiusa da un paio d'anni, dopo 40 anni invece ininterrotti di servizio. Però la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stato implementare un servizio che ci permettesse di guadagnare, avere un budget poi per aprire la bottega. E allora abbiamo iniziato col servizio di manutenzione invernale delle strade per il comune, quindi salatura e spalatura della neve, quindi lì primo investimento importante di mezzi.
Esatto.
Per fare appunto questa cosa. La stagione 2020-2021 è stata inaspettatamente molto nevosa, come non si vedeva da anni, quindi questo ci ha permesso poi a giugno del 2021 di riaprire il negozio. Accanto a questo poi abbiamo man mano durante gli anni aggiunto altri servizi, in particolare la manutenzione del verde sempre per l'ente locale con cui collaboriamo tantissimo, perché chiaramente è un incontro di bisogni, il comune ha bisogno di personale o comunque di gestire alcuni servizi di manutenzione del territorio e noi possiamo essere la risposta che gestisce il personale.
Il negozio immagino non sia aperto tutto il giorno.
No, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e 15 più o meno, perché poi abbiamo le consegne a domicilio, e da quando siamo aperti, da giugno del 2021, abbiamo chiuso due giorni all'anno, primo dell'anno e primo maggio. Poi durante la stagione estiva implementiamo con alcuni pomeriggi, ma non...
Come fate a sostenerlo? Perché gli abitanti sono 200 durante l'anno. Magari d'estate arriva credo a 10 volte tanto.
Va bene, è vero anche che si contrae molto nelle due settimane centrali d'agosto, quindi non è più come negli anni 90, negli anni 80, in cui da luglio a settembre avevi continuativamente. È proprio la forma della cooperativa di comunità che cerca, nella differenziazione dei servizi, di trovare delle soluzioni per sostenere con i servizi dove abbiamo più margine economico, sostenere quelli che invece sono più in affanno o comunque hanno bisogno di un riequilibrio. L'obiettivo sarebbe, nella multisettorialità delle nostre attività, fare in modo che ci sia poi alla fine un equilibrio. Mettendo sulla bilancia tutti i più e tutti i meno, il nostro obiettivo è quello di arrivare quantomeno a pari. Questa è una cosa faticosa che non c'è ancora riuscita pieno, perché purtroppo poi un tema è che, ad esempio, una bottega di paese gestita in maniera familiare, le ore di lavoro, e lo sanno tutti i commercianti, tutte le persone anche che hanno delle aziende agricole, le ore di lavoro in una attività sono tantissime. Noi abbiamo dei dipendenti, devo dire che poi anche lì siamo stati fortunatissimi, perché abbiamo trovato dei collaboratori che ci credono, perché sono soci della cooperativa e quindi hanno capito che il loro lavoro va non solo a vantaggio di un'impresa economica, ma di un'impresa sociale, che quindi questa cosa è un servizio e va fatto con cura, va fatto con rispetto delle persone che sono i tuoi datori di lavoro. Quando ho fatto dei colloqui per dovevamo trovare dei nuovi collaboratori, quello che io ho un po' detto loro è: guardate che io firmo il contratto perché sono la presidente della cooperativa, ma voi sappiate che avete 50 datori di lavoro, perché sono tutti soci della cooperativa, quindi la responsabilità è anche verso questa realtà. Pian pianino siamo appunto 52 soci, non sono tutte persone di Moio, sono persone che comunque con Moio hanno un rapporto di vicinanza e di affetto, perché sono villeggianti, perché sono originari di qua, perché sono persone nuove che sono arrivate. Quindi c'è anche un po' il tema di nuove forme dell'abitare, dell'essere comunità, che evidentemente non si può ridurre in un piccolo paese con 200 persone, ma che ha bisogno anche di guardare un po' oltre.
Sono 5 le persone impiegate dalla cooperativa Terre d'Oltre Goggia. Le attività sono cresciute insieme a chi ci lavora. L'equilibrio economico è ancora da cercare, ci ha spiegato la presidente Annalisa Gape.
Negli ultimi 2 anni abbiamo raggiunto una certa stabilità e abbiamo come dipendenti fissi 2 persone part-time per il negozio, una persona part-time che fa un po' il servizio di pulizie e che abbiamo formato internamente per fare tutta la parte amministrativa e contabile. Quindi abbiamo internalizzato questo servizio in modo tale da poter essere più efficienti, ed è stata una bella cosa perché abbiamo permesso anche ad una persona che era ferma col lavoro da tanto tempo invece di rimettersi in gioco, una donna con una famiglia da tenere, con anche il tema dell'assistenza magari a dei genitori, e invece il nostro bisogno di una persona affidabile, seria, che avesse voglia di mettersi in gioco, si è incontrato con questo bisogno e anche abbiamo potuto offrire un lavoro flessibile, interessante, nuovo, anche formazione, perché comunque su questa persona abbiamo investito. Poi abbiamo una persona fissa per la manutenzione del verde qui nel comune di Moio de Calvi e da un anno anche per il comune di Ornica, che è un comune vicino, che ci ha chiesto di fare questo servizio, quindi noi abbiamo 5 dipendenti a tempo indeterminato. Nell'estate poi aggiungiamo, soprattutto per il verde, con degli stagionali che alla necessità, poco, tanto, insomma, per noi
non è poco.
Per noi è un risultato perché sono persone a cui abbiamo offerto lavoro.
Quali sono i servizi che vi chiedono di più?
Amministrazioni, sì, manutenzione del territorio, perché comunque è un tema, quello della tenuta anche proprio del territorio, del paese. Non è più come una volta dove ciascuno aveva il proprio pezzetto di territorio che teneva in ordine, manutenuto, eccetera. Ormai la popolazione anziana ovviamente andare nei boschi, tenere i sentieri, questa cosa è più difficoltosa e quindi effettivamente i comuni hanno bisogno di questa cosa. Poi sicuramente le botteghe, perché pian piano anche lì stanno diventando sempre più anziani gli storici gestori, quindi anche quello è una cosa. Oppure la gestione di spazi comunitari, che possono essere bar piuttosto che campi sportivi. Sto pensando un po' alle esperienze anche degli altri amici delle cooperative di comunità.
Tutta struttura comunitaria, no?
Esatto, sono magari strutture anche che i comuni hanno e che non riescono a riempire. Credo che quello che sta un po' uscendo come consapevolezza è che questi spazi dei comuni, dell'ente pubblico, non vanno riempiti semplicemente con una realtà economica che è rispettabilissima, ok, ma che per essere veramente di senso adesso, con la situazione che abbiamo adesso, vanno anche riempiti un po' con qualcosa d'altro. Penso a Roncobello, il bar di Bordogna, chiuso da tempo, è diventato un luogo di incontro gestito dalla cooperativa di comunità, quindi unisci il servizio commerciale ma anche un presidio sul posto, insomma.
Terre d'Oltre Goggia è un'altra iniziativa di coesione sociale a Maio De Calvi, come il campo scuola dei frutticoltori. Sentiamo la presidente Annalisa Agape.
Un luogo di socialità. La bottega, anche questa nel nostro piccolo, meno male tutte le mattine quelli che passano, che ci sono, diventa anche un modo per incontrarsi e per dare un servizio a chi se no sarebbe chiuso qua, e andare a prendere il pane a Piazza Brembana non tutti lo possono fare. Il negozio, noi siamo partiti già sapendo che era un servizio in perdita.
Certo, con il numero di abitanti c'è poco da fare.
Devo dire la verità che davvero anche con l'impegno dei nostri dipendenti che gestiscono in toto proprio quelli che sono gli aspetti degli acquisti, dei rifornimenti, del magazzino, eccetera. Pian pianino un po' assottigliato quel divario e quella perdita che noi prevedevamo di avere, perché il valore aggiunto poi è il fattore umano, le risorse umane sono fondamentali. Quindi questo, poi abbiamo, grazie sempre al comune, ci ha assegnato uno spazio che non utilizziamo come uffici, siccome abbiamo una saletta libera che non è sempre utilizzata, d'estate soprattutto, ma anche durante i periodi di vacanza in generale, diventa uno spazio di lavoro condiviso dove chi è villeggiante o ha la casa qua può venire, ha una connessione decente, ha uno spazio di lavoro, insomma, viene, incontra persone, esatto.
Per due chiacchiere.
Esatto. Poi è comunque in piazza, vede le montagne, è in un bel posto, e quindi è una cosa che è molto apprezzata anche dai nostri concittadini villeggianti.
L'impatto di questo tipo di miglioramento è calcolabile, è calcolato?
Noi non siamo ancora in grado di calcolarlo, nel senso che...
È chiaro che è palpabile.
Sì, hai l'impressione, hai quello che ti dicono le persone, hai la collaborazione per esempio oggi con più di 20 volontari dell'associazione Moio Ambiente e Turismo, che si occupano del punto ristoro, delle feste del paese. In parte alcuni sono soci, altri no, e quindi mettere in moto le persone, lo vedi, c'è l'impegno, c'è l'interesse. Calcolare in maniera scientifica, anche con degli strumenti che comunque ci sono anche nel design sociale o comunque in questo tipo di pratiche, noi non siamo ancora stati in grado di farlo, perché nel frattempo dobbiamo imparare a fare un sacco di altre cose, perché il consiglio di amministrazione della cooperativa è fatto da 7 persone che hanno tutti un altro lavoro, io per prima, quindi è stata anche un'avventura, un po' un salto nel buio per capire che cosa significa gestire un'impresa anche se in forma cooperativa, perché è un'impresa, quindi le cose che attengono alla vita di un'impresa le devi fare, se non le sai le devi imparare, devi andare a cercare le consulenze, devi cercare come rendere più efficienti i tuoi processi e eccetera. Quindi vabbè, pian pianino stiamo imparando, io per prima un sacco di cose, e ci stiamo affidando anche a persone che sono esperte e stiamo cercando di fare il nostro. Sicuramente quello del bilancio sociale, ad esempio, è un tema che è uscito in un convegno che abbiamo fatto ad Ossena, dove poi è stato scritto in maniera cooperativa un manifesto delle cooperative di comunità che è ancora in fase di pubblicazione. E un tema è anche, noi non abbiamo l'obbligo del bilancio sociale, però sarebbe molto interessante. L'obiettivo primo è l'autovalutazione, dopodiché la comunicazione all'esterno. Poi il tema dei nuovi abitanti, a diventare dei territori attrattivi, cioè sono cose complessissime di cui noi a volte non ci rendiamo anche molto conto. quindi quello potrebbe essere uno strumento interessante. Richiede tempo, risorse, e, insomma, bisogna anche darsi delle priorità.
In Alta Val Brembana ci sono altre esperienze di cooperative di comunità, come abbiamo appena sentito. Una si trova a Ornica, fa accoglienza nel primo albergo diffuso della Lombardia, ma fa anche animazioni turistiche e trasformazione dei mirtilli e dei frutti di bosco coltivati in questo comune da 100 abitanti. Sentiamo Roberto Milesi della cooperativa di comunità Ornica nel Cuore.
Siamo nati un anno e mezzo fa in questo piccolo paese che si chiama Ornica dell'Alta Val Brembana. Noi come cooperativa gestiamo l'albergo diffuso, quindi abbiamo questi 7 appartamenti sparsi che affittiamo. Oltre a quello collaboriamo con alcune delle aziende agricole del paese che producono soprattutto mirtillo, visto che l'acidità del terreno è perfetta per la coltivazione del mirtillo, quindi un bel po' di anni fa sono state piantate parecchie piantine. Quindi oggi le principali attività della cooperativa sono l'albergo diffuso e la collaborazione con queste aziende agricole. Sono paesini sperduti che si sono spopolati parecchi anni fa, c'è molto potenziale, il problema magari è crederci. Nel vivere in questi piccoli paesi bisogna provare a guardare un po' più in là, a lavorare duro più di quello che si lavorerebbe in altri contesti, un po' più conscio alla vita di oggi.
Spieghiamo cos'è un albergo diffuso, che peraltro c'è già da parecchi anni, quindi voi avete preso un'eredità.
Siamo subentrati alla cooperativa Donne di Montagna, che è stata fondata nel 2009, insieme all'albergo diffuso di Ornica. È il primo albergo diffuso della Lombardia. Quindi la cooperativa precedente ha portato avanti il servizio per 15 anni e un anno e mezzo fa circa c'è stato questo cambio di guida.
Cosa consiste un albergo diffuso?
C'erano e ci sono tuttora parecchie case, seconde case chiuse, e si fa per provare a mantenere vivo il territorio, quindi provare a sfruttare queste case chiuse affittandole a turisti, clienti, gente che viene solo per un weekend. Sono a tutti gli effetti appartamenti sparsi nel paese dove si può fare da mangiare, un appartamento normale. Abbiamo comunque la convenzione anche con il ristorante del paese.
Che cosa ha fatto oltre a affittare?
Noi adesso stiamo promuovendo quello che già c'è alla fine, che abbiamo riscoperto un po' in questi ultimi anni. Potrei dire la visita al centro storico, all'ecomuseo, la visita agli affreschi dei Bascheni, che erano degli artisti molto famosi. Facciamo anche bagni di foresta, che sono nuovi eventi, magari un po' più giovani, che stanno prendendo piede. Facciamo le degustazioni, visite alle aziende agricole. Volendo, una giornata a Ornica la si può riempire tranquillamente con quello che già c'è.
Voi fate turismo e agricoltura come base della vostra cooperativa di comunità o fate anche altro?
Al momento i principali servizi sono quelli, però quando abbiamo fondato la cooperativa, nello statuto abbiamo fatto mettere di tutto. Possiamo fare qualsiasi cosa, dalla gestione di un alimentare, di un ristorante, di aprire un bar, di magari anche andare, che ne so, a prendere gli ospiti in aeroporto e portarli in paese. Possiamo sbizzarrirci, c'è chi ci crede nel poter dare un futuro a questo paese.
Quanti siete?
Siamo 10 soci della cooperativa. Il paese è di 130 abitanti, residenti, che poi alla fine sono molti meno durante l'anno. Tra l'altro la maggior parte sono abbastanza anziani, però credo in una sorta di controesodo magari nei prossimi anni, una sorta di cambiamento, lo sto già notando, di gente che tende a valutare perlomeno la possibilità di spostarsi dal caos e venire magari a ripopolare posti che sono stati abbandonati negli ultimi decenni.
Quali sono le difficoltà a fare una cooperativa di comunità?
Trovare la gente giusta che creda quello che bisogna fare per poter portare avanti con questo contesto, perché tanti di noi hanno un primo lavoro e la cooperativa è un secondo lavoro e giustamente per vari motivi non tutti possono farlo, possono dedicarsi magari il tempo che serve veramente. Quindi qua non è che si fa una colpa a nessuno, è semplicemente una realtà che ti impone di impegnarti tanto e forse anche di più di quello che dovresti, però il contesto richiede quello.
Lavoratori a tempo pieno ce ne sono?
Uno. Io e basta, al momento sì, poi ci sono i vari collaboratori che quando si fanno degli eventi, quando si fanno cose che richiedono più di due mani, ovviamente ci sono.
Rapporti con il comune, comunque un comune piccolo, quindi senza tante risorse a sua volta.
Già detto te, essendo un paese piccolo, poche persone, bene o male, bisogna per forza collaborare.
Al Verzere di Leonardo lasciamo l'Alta Val Brembana, ma non le terre alte. L'ABC dei domini collettivi si occupa infatti di risorse, con esempi di pascoli, boschi e coltivazioni di uso civico per le comunità che le abitano e le preservano per le generazioni future. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale al Dipartimento di Sociologia dell'Università di Trento.
sono l'altra componente. Se la componente della C erano le collettività, la componente del territorio è la R, le risorse agrosilvopastorali. Da mandato medievale, perché siamo a quei livelli, i domini collettivi mantengono, quindi non possono perdere la risorsa agrosilvopastorale, la mantengono, addirittura dovrebbero implementarla, quindi aumentarla e, per quanto riguarda la qualità, migliorarla, perché solo in questo modo la possono lasciare alle generazioni future. Le risorse agrosilvopastorali in passato erano parte fondamentale di quell'economia della sussistenza che permetteva ai villaggi di poter sopravvivere. In questi giorni, anche qua in Trentino, stiamo celebrando le famose guerre rustiche nel 1525, sono 500 anni, e il primo attacco qua in montagna per i villaggi fu fatto proprio su questo: andavano a depredare la risorsa agrosilvopastorale, una risorsa di tutti quelli che abitavano lì e che gli permetteva di portare a casa qualcosa in più rispetto al nulla con cui potevano mantenere la famiglia. Quindi sono la base costitutiva del dominio collettivo.
Facciamo qualche esempio.
Facciamo un viaggio nel nord Italia. Per quanto riguarda la risorsa pascoliva, quella dei pascoli, così partiamo dall'alto e scendiamo, molte delle collettività trentine, ad esempio, ma anche quelle valtellinesi, avevamo visto la quadra, mantengono e migliorano lavorando la risorsa pascoliva. Per cui, continuando a mantenere attive le malghe, abbiamo anche tutta una serie di azioni che vengono fatte anno dopo anno per questo, la risorsa pascoliva qualitativamente cresce, perché noi sappiamo che se un pascolo non viene monticato, si chiude o perde le proprie essenze di biodiversità, perché è solo la relazione uomo e animale che permette a quel tipo di ecosistema di rimanere vivo e vitale. Tra l'altro abbiamo anche una ricaduta turistica su questo, certamente, che serve a implementare il fatto che il lavoro che stanno facendo è un lavoro importante non soltanto per loro stessi, ma per, in questo caso ad esempio, l'intera collettività trentina o altoatesina. Per quanto riguarda la risorsa boschiva, potremmo usare sempre, e sarebbe scontato usare l'esempio montano, ma invece vogliamo scendere più in pianura, perché c'è un caso interessantissimo nel Vercellese, e in particolare a Trino Vercellese, dove da 750 anni esiste una particella boschiva che è di proprietà della Partecipanza di Trino. Siamo nel Monferrato, quindi siamo in un paesaggio interessantissimo perché è tutto risaia, e poi si vede questo fazzoletto, questo francobollo, loro lo chiamano una zattera di bosco antico. E in questo caso anche lì è uno degli ultimissimi retaggi di uso collettivo del territorio che è rimasto, quindi oltre ad essere un luogo di altissimo valore biodiverso in un ecosistema uguale che è quello della risaia, abbiamo una sorta di museo a cielo aperto, ma di museo continuamente rinnovato per quanto riguarda questa gestione collettiva, quindi con tutti i saperi tradizionali di come si mantiene un bosco planiziale, un bosco di pianura. Per parlare invece dell'agro, andiamo un po' più lontano, nella pianura più profonda, addirittura sotto il livello del Po, sotto il livello del mare. Andiamo al Consorzio degli Uomini di Massenzatica, lì loro hanno la maggior parte della risorsa terra coltivata, terra fertile. Anche lì noi abbiamo una collettività che pensa prima di tutto alla collettività rispetto al reddito, perché anche questo è molto importante. In questo caso il territorio della zona del delta del Ferrarese viene coltivato in maniera disomogenea, nel senso che fanno coltivazioni varie, quindi non c'è la monocultura, e viene dato in gestione proprio alle cooperative, anche le cooperative sociali del luogo. C'è un dato interessante da loro: mantengono l'uso del bracciantato femminile, perché è un'usanza antica di questi luoghi che serve alle famiglie. Le donne vanno a fare una sorta di part time agricolo, per cui possono in questo caso guadagnare delle risorse in denaro, perché è il loro stipendio, che portano a casa e permettono ai figli di studiare. Quindi anche da questo punto di vista è interessantissimo come viene restituito continuamente al territorio e alle generazioni future la custodia di questo tipo di risorsa.
Per le storie agroalimentari ascoltiamo da Paolo Ambrosoni la recensione del libro Pomodoro, storia di un immigrato di successo.
Il pomodoro, storia di un immigrato di successo, di Luigi Frusciante e Nunzio D'Agostino, Rogiosi Editore, collana Schegge di Conoscenza 2024. Luigi Frusciante è genetista e ricercatore. Nunzio D'Agostino insegna biologia molecolare e si interessa di bioinformatica. Entrambi insegnano all'Università Federico II di Napoli e sono membri dell'Accademia dei Georgofili. In questo testo i due autori si avventurano nel racconto di un frutto umile che con gli anni è diventato protagonista della cucina italiana, ma non solo. La storia, che come loro stessi raccontano, di una vita vissuta con intensità e determinazione, caratterizzata da sfide e trionfi. Una storia che parte da lontano, che vede protagonista una bacca, che oggi noi conosciamo rossa, che è diventata simbolo dell'incontro tra vecchio e nuovo mondo e ha marcato la storia dell'alimentazione e della cucina mondiale. Dal cimole, salsa a base di pomodoro usata dagli Aztechi per mangiare i resti dei nemici uccisi in battaglia, al suo incontro con la pasta, con il ragù, con la pizza, che ha fatto il resto. Il pomodoro ha origine nelle zone andine del Latino America, dove erano presenti piante selvatiche, la cui domesticazione avvenne presumibilmente in Messico. Dopo le imprese di Cristoforo Colombo, approda in Europa, a Siviglia in primis, conosciuto come tomate, poi diffuso nel resto d'Europa, dapprima come novità botanica, guardata con distacco se non con sospetto, chiamata anche mela velenosa per le affinità botaniche con piante come belladonna, mandragora e stramonio, note per la loro tossicità, tutte appartenenti alla famiglia delle solanacee, o con la melanzana, mela non sana, anch'essa solanacea ritenuta responsabile di alcune malattie. In Italia si diffuse dapprima negli orti botanici, in particolare di Firenze e Pisa, per il suo valore ornamentale e officinale. Chi lo chiamava mela del Perù o pomodoro per il suo colore e chi, come gli inglesi, apple of love, mela dell'amore per gli effetti psicotropi e afrodisiaci attribuiti alla solanina, l'alcaloide caratteristico di questo genere di piante. Solo a fine Settecento venne classificato come ortaggio. Da forestiero sgradito, se non pericoloso, in uso familiare, ad immigrato di successo, presente in tutti gli orti e in tutte le dispense. Ad inizio Ottocento, ci ricordano gli autori, nell'Italia geografica erano state censite più di 60 varietà, tra cui la nizzarda o il cuore di bue. In Italia il pomodoro trovò le condizioni ideali per esprimere al meglio la propria qualità e la sua estrosa e poliedrica personalità. La Campania divenne la sua terra d'elezione. Pomodorino del Piennolo, del Vesuvio, oppure il Corbarino, il Re Umberto I, in omaggio del Re Umberto in visita a Napoli nel 1878. Queste le varietà più diffuse. All'inizio del XX secolo appare il San Marzano, dando inizio alla rivoluzione industriale del Mezzogiorno, creando anche una filiera con i sementieri che selezionavano le varietà, i coltivatori che verificavano l'adattabilità ai terreni in base alla destinazione d'uso e i trasformatori che specificavano le caratteristiche in funzione dei prodotti per il consumo. Una stretta collaborazione finalizzata al miglioramento genetico nell'interesse delle comunità locali. Da pratica limitata ai ceti meno abbienti divenne un'attività agricola sofisticata, passando da mela avvelenata ad alimento funzionale, non più temuto per la solanina ma apprezzato per il licopene, carotenoide che conferisce il colore rosso ed è un efficace antiossidante. Artefice del suo successo fu Francesco Cirio, piemontese che partendo nel 1856 dal Pisenli-Scatola arrivò ai pomodori pelati, all'oro rosso. Il pomodoro è diventato nel tempo, grazie alla sua potenzialità genetica che ne ha aumentato la qualità nutrizionale, come ci raccontano gli autori, parte dell'identità culturale italiana, in buona compagnia. Il pomodoro. Storia di un immigrato di successo di Luigi Frusciante e Nunzio D'Agostino, Rogiosi Editore, collana Schegge di Conoscenza 2024, 165 pagine, 18 euro.
Siamo arrivati al termine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana. Per chi volesse scriverci, l'email è verziere@radiopopolare.it. Un saluto da Fabio Fimiani.